Penso pure questi giovanotti qua, è una bella cosa che voi siete qua. Certo, per voi sarà un pelo difficile capire, magari sono delle cose molto profonde, molto importanti, però prima o poi uno ci arriva, prima o poi, tutti partiamo da zero, poi un po' per volta. Ma è importante capirle anche per voi. Voi quello che riuscite a capire, bene, se non capite qualcosa, poi potete chiedere. Ci sono delle cose che sono un po' anche al di là della comprensione, cioè sono un po' più, come dire, importanti. Ma non perché sono importanti e non si capiscono. Ci va anche il Signore. Perché
sono spirituali, quindi.
Sono spirituali, quindi c'è un livello più alto, però non è, quello non è un problema. Allora facciamo così. Andiamo nel libro del Deuteronomio, vediamo, ci ho indovinato subito, ecco, facciamo così, vedete che ho fatto una serie di, allora, il 17, leggiamo dal 2 al 7, no? Un volontario? Tanto oggi leggiamo, ma non neanche poi tantissimo. Allora, dal versetto 2 al versetto 7, capitolo 17 di Deuteronomio.
Se si trova in mezzo a te, in una delle città che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, un uomo o una donna che faccia ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il tuo Dio, trasgredendo il suo patto, e che vada a servire altri dei e si prosti davanti a loro, davanti al sole o alla luna o a tutto l'esercito celeste, cosa che io non ho comandato, e ti è stato riferito e ne hai sentito parlare, allora investiga diligentemente. E se è vero e certo che tale abominazione è stata commessa in Israele, farai condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che ha commesso quell'azione malvagia, e lapiderai con pietre quell'uomo o quella donna, così moriranno. Colui che deve morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre testimoni, ma non sarà messo a morte sulla deposizione di un solo testimone. La mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire, poi seguirà la mano di tutto il popolo, così estirperai il male di mezzo a te. Amen.
Naturalmente, letto così com'è, senza che ci caliamo in tutta una serie di realtà, può apparire una cosa di una crudeltà assoluta oggi, no? Ma poteva apparire anche ieri. Ma conoscendo il Signore, noi sappiamo che la legge del Signore è sempre giusta, la sua parola è sempre giusta, e noi non siamo più di Lui per poter giudicare quello che lui ordina, che ha ordinato al suo popolo. Però questo era un problema, ma il Signore poi abbiamo visto che trova anche la soluzione, perché questo è un problema che noi non potevamo risolvere. Poi andiamo anche in Matteo, così anche loro sentono qualcosa di. Capitolo 10, dal versetto 34, pagina 962 di questa versione. Capitolo 10, pagina 962, i versetti che vanno dal 34 al 39. Facciamo leggere qualcuno di voi, non ce ne sono molti, però giusto. Marco.
Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà.
Sembrano cose incomprensibili, assolutamente incomprensibili per delle persone, tra virgolette, normali, ma di normale non c'è nessuno. Se voi guardate attorno, viviamo in mezzo a una banda di pazzi di ogni genere, normale proprio. Si fa fatica a capire queste cose, molta fatica, fino a quando non si crede veramente. Quindi diventa un impaccio. E poi andiamo ancora a leggere nella lettera agli Ebrei, sempre il capitolo 10, i primi, dal capitolo 10, pagina 1199 di questa versione, leggiamo dall'1 al 18. Naturalmente dall'1 al 18, pagina 1100, cosa ho detto? 1199. C'è qualcuno con il libro pronto? Mara, Angela?
La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece, in quei sacrifici, viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'opera del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende la testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato.
Grazie. Allora, vediamo un attimino. Intanto, quando qua sotto parla di sacerdoti, non sta parlando di sacerdoti levitici, lo dico anche per loro, che sappiano che nel Nuovo Testamento non esistono, no? Quindi ecco perché qui non c'è nessuno che è vestito con paramenti di vario genere, non esistono da nessuna parte, voi potete leggere vedete che non esistono. Poi al versetto 8 c'è scritto: tu, è Cristo che parla, al Padre dice: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti per il peccato. Per il peccato. Allora il problema rimane il peccato, e questo, diciamo, in tutta la scrittura ci sono i sacrifici, ci sono le tradizioni, c'è tutto quello che si vuole, che Dio ha ordinato di fare, ma il problema principale è uno, è sempre il peccato. Tutta la Bibbia ci parla di questo problema. Il peccato, che abbiamo visto, ha causato la morte. Perché moriamo? Perché ci ammaliamo? Eccolo qua. È una cosa che è passata da padre in figlio, da Adamo fino ai giorni nostri. Allora, la scrittura dice ancora, voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Cos'è l'uomo che tu ne ponga mente? Cioè, che cos'è l'uomo davanti a Dio, davanti alla maestà del Signore, che non è quella maestà di un re terreno, è la maestà dell'Iddio creatore, dell'Iddio di ogni cosa. Cioè, noi non abbiamo neanche un metro, non abbiamo neanche un cervello per poterlo quantificare, ma soltanto attraverso lo spirito, attraverso l'umiliazione, l'umiltà, possiamo capire, percepire quello che Dio è, se ci rivela qualche cosa. Io mi sono trovato un anno e mezzo fa davanti a una salma di una signora con suo marito che la piangeva in modo, non aveva più lacrime. E si potrebbero dire delle parole in merito, si potrebbe dire, io sentivo la tua voce, vedevo il tuo sorriso, prima. Il sangue scorreva nelle vene quasi bollente, oggi quel che ho amato per tutta la vita è un freddo corpo immortale. Questo è la morte e la differenza tra noi e Dio. Dio è immortale, in Lui solo c'è la vita, ma c'è questo aspetto. Quindi pensare questo, e questo lo è soprattutto se si è disperati. No? È vero questo, ma diventa ancora più grande questa cosa quando si è disperati. Tutto questo è incredibile perché io sono incredibile, io stesso sono incredibile, io come uomo, non io, no? Io uomo donna. No? Tutta la scrittura ci parla di questa tragedia, di questo abisso che c'è tra noi e Dio, è la morte, c'è un abisso grande, è talmente grande la vita che noi non ne poniamo mente, noi siamo disposti sempre a banalizzare, ma c'è un problema, un motivo perché noi banalizziamo, forse non vogliamo porre mente perché questo sbaraglia la nostra piccola quotidianità. Nel momento che noi andiamo ad affrontare questi problemi, questo proprio sbaraglia la nostra piccola quotidianità. E che cosa fa? Forse questo mi costringe a pensare a qualcosa di molto profondo, all'esistenza stessa. Quindi questo è un problema. Quando mi pongo davanti all'esistenza, tocco il nervo scoperto e quindi mi trovo ad andare in crisi. Tutto il resto davanti a questo problema diventa stupido. Vi rendete conto? Tutto il resto davanti a questo problema diventa stupido, perché l'unica domanda vera che l'uomo si può porre è quella dell'esistenza. Perché tu esisti? Perché tu esisti? Perché tu capisci? Perché tu c'hai un cervello, c'hai una testa, c'hai delle mani e tutto il resto. È tutto al tuo servizio. La Bibbia chiama la morte il re degli spaventi. Il re degli spaventi, ho terrorizzato, no? Ecco perché diventa difficile parlare al mondo di un problema che li terrorizza. Ecco perché per noi diventa difficile. Quando sentono parlare, la Bibbia, ma qualsiasi, cioè già di per sé tremano solo l'idea, capisci? Perché gli creano imbarazzo? Questo è l'imbarazzo. Perché la Bibbia parla del problema, che invece parla non solo del problema, ma anche della soluzione. Non solo del problema, ma anche della soluzione. E questo li terrorizza. Ecco perché la Bibbia lo chiama il re degli spaventi. Allora io non voglio sentire questo. Cioè, sai quel fastidio che si sente, no? Come dice qualcuno, li conosciamo. Allora, a questo problema, sì, come lo può risolvere l'uomo? Non può negare del tutto che Dio esista. E allora cosa fa? Anziché andare direttamente alla fonte, prendi la pastiglia. Molti dicono un toc de messe, no? Si dice, no, i cattolici vanno a prendere un toc de messe, detto in piemontese, poi magari avrò sbagliato. Però no, ma non importa, tanto il concetto è quello, no? Meglio una pastiglia, cioè, significa, ho compiuto il mio dovere, se c'è qualcosa nell'aldilà, poi si vedrà. Poi si vedrà. E questo è il ragionamento. Quindi adesso sono una brava persona, vado a prendere un po', loro dico, vado a prendere un po' di messa, fanno la sceneggiata, ma non è cambiato nulla, tornano a casa esattamente come prima, no? E quindi cosa fanno? Il problema è, dice, io ho compiuto il mio dovere e poi si vede, ma lui non ha compiuto il suo dovere, lui non ha voluto compiere, lui ha paura, capisci? È come quello che deve salire 3-4 gradini. Una volta avevamo un ragazzo handicappato, non avevamo ancora in colonia, e aveva paura di salire i gradini. Allora è terrorizzato, ma purtroppo se non li salivi, cioè o ti prendeva uno e ti buttava dall'altra parte, non c'era un'altra soluzione. Dio stesso è invece la soluzione del problema, di questo problema. Quindi c'è questo problema che noi non possiamo risolvere, che solo Dio poteva risolvere, e Dio lo ha risolto. Ora però se tu non vuoi conoscere la soluzione, non ti interessa neppure perché hai paura, allora Dio stesso risolve il problema offrendo all'uomo una via d'uscita che svela la soluzione attraverso la scrittura, attraverso questo, non attraverso una religione. Attraverso la scrittura ci svela la soluzione. Giobbe dice, sì certo, io so che è così, come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Che è il problema centrale. Come noi possiamo essere giusti davanti a Dio? È un problema. Problemone grosso, non un problemino piccolo. Come potrei essere giusto davanti a Dio? È impossibile per l'uomo. In Corinzi 15, diciamo 54, dice: poi questo corruttibile vestirà incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità. Quindi ci sta dicendo che adesso il nostro corpo mortale sarà immortale. Quindi questo problema della morte viene risolto. Ma andiamo più avanti. Allora sarà adempiuta la parola che è scritta, detta da Dio: la morte è stata sommersa nella vittoria. Problema risolto. Problema risolto. Poi ancora in Corinzi 2 ce lo state a cercare. Infatti noi viviamo, sia che viviamo, siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Quindi non abbiamo una carne mortale, ma la vita di Gesù si manifesta in coloro che hanno creduto, che hanno accettato, in coloro che non partecipano e non frequentano una religione. Cioè, anche ho detto tante volte, il fatto di venire qua può essere indice del fatto che magari frequenti una religione, ma Dio non ti chiama a quello, se no tu non risolvi il problema. Anziché prendere un pezzo di messa lì, viene a prenderlo qua, ma ti cambia niente. Si dicono che si fanno le cose diverse, non cambia niente, no? E poi ancora dice, poiché, tempo ai Corinzi, in altra parte dice, poiché noi che siamo in questa tenda, il corpo parla, gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Cioè, noi stiamo vivendo, no, abbiamo una tenda mortale, dice, che pur va disfacendosi, ma l'uomo nuovo, cioè, è la vita di Cristo che si impossessa, diventa proprietario, no? Quindi si riempie il nostro mortale di vita, no? Dio risolleva l'uomo in Cristo. Egli stesso si abbassa a uomo mortale, quindi Dio in Cristo si abbassa a uomo mortale per dare vita a un qualcosa di provvisorio. Voi sapete che noi siamo provvisori e questo corpo mortale rivestirà immortalità. Allora, domanda: come posso dire qualcosa a Dio? Io come posso dire qualcosa a Dio? A parte che lui conosce ancora prima che apro la bocca ogni cosa. Che parole posso rivolgere a lui? Quali parole gli posso dire? Quindi, state attenti che questo, tanto per capirci, non c'è l'aria, non c'era l'aria, non c'era la materia, neppure il mio cervello, quindi senza cervello si muove, né la luce, per cui non c'era la vita che egli ha creato assieme a tutte le cose, niente di niente. Quindi, che gli posso dire? Io, che gli posso dire? Che sono una creatura, non sono il creatore, cosa gli posso dire? Ecco perché bisogna adorarlo, come sta scritto, in spirito e verità, con tutte le nostre forze, cioè con la mente tua, con l'anima tua, con tutto te stesso. Ecco perché in Deuteronomio e in tutta, come in tutta la Bibbia, non ci sono scuse. Cioè tu o sei chiamato e quindi vai, oppure resta lì, prenditi la pastiglia tutti i giorni. Se non ti basta uno, prendi una ventina e ti fai un po' di giri, magari vai dai buddisti, vai dove vuoi, prendi tutte le pastiglie che vuoi, il problema non si risolve. E non ci sono scuse di nessun genere per chi trasgredisce la parola di Dio, ma non solo perché la trasgredisce, ma perché non considera la sommità della grandezza di Dio e gira il suo sguardo verso la vanità degli idoli, che non sono quelle quattro pietruzze con le madonnine che mettono in giro, quello è solo materia grezza. No, gli idoli sono questi idoli spirituali, l'abbiamo visto più di un'occasione. Allora, chiunque si considera migliore o più intelligente della legge di Dio, perché come abbiamo visto in Deuteronomio, il Signore condanna a morte, ha un destino nel fuoco eterno. Non ci sono scampi. Cioè non è che tu non credi in queste cose e poi alla fine tutto va bene lo stesso. Non è così. Non è proprio così. C'è una differenza, non solo enorme, tra la vita e la morte, ma tra Dio e gli idoli. C'è una differenza enorme, sostanziale. Se tu ami, c'è scritto, tuo padre, come abbiamo letto prima, tua madre, i tuoi figli, più di me, non sei degno di me. E diventa una cosa un po' complicata, soprattutto per magari per i ragazzini che ancora devono crescere, che non conoscono bene il Signore. Hanno una piccola infarinatura data alle nostre sorelle, ma col tempo spero che il Signore vi benedirà e capirete. Allora c'è scritto che se tu ami tuo padre, tua madre, figli, più di me non sei degno di me. Non sei degno di me. Ma abbiamo visto che il Signore condanna coloro che hanno trasgredito la sua legge, che hanno, si sono fatti altri idoli, qui siamo nel Vecchio Testamento, ma la differenza non c'è, Dio è sempre lo stesso. E quindi cosa succede? Succede che abbiamo letto che avveniva la lapidazione, no? Detto così, fino a quando tu non vedi la cosa, va tutto bene. Cioè un romanzo, si fa per dire, non è un romanzo, è una realtà vera, perché noi dobbiamo calarci anche davanti a questo. Tu hai una mente, se pensi che se tu ami di più tuo padre, tua madre, eccetera, eccetera, tu hai una mente corrotta spiritualmente e non sai, ma sei tutto corrotto e non sai distinguere tra Dio e gli uomini, non sai fare la differenza tra Dio e gli uomini. Allora il problema qual è? Che si fa presto a dire queste cose, ma immaginate di trovarvi in un momento nel quale vostro figlio viene lapidato. Voi sapete cos'era la lapidazione?
Sì.
Bravo. Allora, certo, saremmo morti tutti dal dolore. Immaginate la tragedia. Saremmo morti tutti dal dolore nel vedere nostro figlio, nostra figlia, chiunque voi che sia, ucciso a morte per lapidazione. Chi di noi non sarebbe morto dal dolore? Vedere che... E questo è un'altra tragedia nella tragedia. Perché aver trasgredito la legge di Dio, perché andava lapidato? Perché aveva trasgredito la legge di Dio e si era piegato agli idoli. Cioè era fuori da colui che ti fa stare in vita, che genera la vita, che ti fa vivere, che ha creato la vita. Cioè tu sei separato, ti sei sporcato di un male enorme davanti a Dio. Eppure tu sei suo padre, eppure tu sei sua madre, E c'è scritto in più di un posto nella Bibbia. E quindi tu dovevi assistere a questa cosa. Non è che diceva no, visto che sei il padre o la madre, spostati. Immaginate la tragedia. Ma quel figlio, e noi dimentichiamo spesso, non è tuo, come ben pensi. Nessuna cosa è tua, è solo in prestito. Mettetelo in testa. È solo in prestito, come la vita che vedi, che scorre davanti a te, è solo in prestito. È solo in prestito. Dobbiamo aggiungere, per quel figlio che viene lapidato, che cosa? Dobbiamo aggiungere il pianto. Ma il pianto è perché l'abbiamo perso. Ma l'abbiamo perso davanti a Dio, l'abbiamo perso per sempre. Quindi dobbiamo oggi piangere per quel figlio che viene lapidato, essendo colpevole contro Dio. O contro Dio? Dobbiamo piangere per questo? Perché è stato colpevole contro Dio? Oppure dobbiamo piangere per quel Gesù che senza colpa, che abbiamo lapidato noi con i nostri peccati e i nostri idoli. Perché dobbiamo piangere? Allora, uno, senza colpa totale, lo sappiamo, Gesù, che Dio ha preparato. Tu non hai voluto né sacrifici né offerte, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né l'olocausto né sacrifici per peccato, perché abbiamo visto che il sangue di bufali, di tori, non serviva a niente, non poteva servire, perché dice che si sentivano ancora in colpa. Altrimenti, cioè, la legge infatti non dice che era una cosa cattiva, la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, perché la legge è importante, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, un anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Quindi, tu potevi bruciare tutti i capri del mondo, non saresti mai stato perfetto davanti a Dio. Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli, se così coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. E invece non era sgravata la coscienza. La coscienza non era sgravata, viene sgravata quando tu ti senti veramente perdonato. Quindi vuol dire che questo è successo. Ma allora la differenza qual è? Noi dobbiamo piangere per quel figlio che ha tradito Dio, che era un malvagio, che era tutto ciò che era, il peggio del peggio, perché andava contro il suo popolo, contro la sua stessa vita, contro il suo creatore. Noi dobbiamo piangere per quello che non è manco nostro alla fine, perché noi abbiamo usato solo un meccanismo, ma che poi l'abbiamo riconosciuto come nostro, ma che appartiene a Dio. Dobbiamo piangere per quello o per quel Gesù che senza colpa noi abbiamo, lui era senza colpa, noi l'abbiamo lapidato con i nostri peccati. Vi sono delle cose profonde, cari fratelli e sorelle, così tragiche, che noi mai riusciremo a risolvere. Ci sono delle cose molto profonde che noi riusciremo a risolvere. Che dire? Che noi siamo più buoni di Dio? No, noi siamo bugiardi e siamo anche disonesti davanti a Lui. Quindi si può aver pietà di chi trasgredisce la legge di Dio? Si può aver pietà di chi trasgredisce la legge di Dio? Come ha fatto un giudice imbecille in questi giorni, dichiarando che puoi rubare se hai fame. No, cari fratelli e sorelle, assolutamente no. La legge non può essere modificata. Il furto è furto. L'omicidio è omicidio. La legge di Dio non può essere modificata. Assolutamente no. Così come comanda la Scrittura. Ma Dio ha dimostrato invece di essere buono, veramente buono, perché così comanda la Scrittura. Cioè, il Signore ha avuto pietà invece di noi, dimostrando di essere Lui veramente buono, no? Questo significa che ora possiamo trasgredire la legge di Dio, visto che Dio è buono? No, di certo, assolutamente no. La morte ci dimostra che nessuna cosa ci appartiene. Finito. Puoi chiamarti come vuoi, agnelli, quello che vuoi. ma alla fine la morte ci dimostra questo, che nessuna cosa ci appartiene. E quindi questo è un fatto vero, è un fatto matematico. È inutile che stiamo lì. Noi siamo convinti di possedere tutto, non possediamo nulla. Possediamo tutto in Cristo, invece, in Dio, perché la promessa è questa, e siamo certi di questo. Allora la morte ci dimostra che nessuna cosa ci appartiene, che possiamo possedere tutto il mondo, ma è solo un'illusione. Come sta scritto, dice, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? La morte è l'abisso che ci separa da Dio e che separa ancora oggi tutti quelli che non sono stati riscattati da Cristo. Dio ha fatto la sua offerta, ora spetta all'uomo fare un passo in avanti. Cristo ci riscatta dal fardello della morte, del suo laccio, e Dio ci porta nel regno del suo amato figlio, come sta scritto, che è la vita eterna. La differenza è quella. Ciò che adesso è provvisorio sarà stabile per sempre. Questa vita che scorre, un giorno sarà stabile per sempre, cioè eterna. Eterna vuol dire che non finisce mai, non si consuma mai. Se l'uomo fosse rimasto in balia della legge, nessuno avrebbe avuto scampo, cari fratelli e sorelle. Nessuno. E c'è scritto che per questo nessun uomo è giusto, nessuno è giusto davanti a Dio. Quindi, come dice Isaia, brilla una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte. Che angoscia pensare. E tu, quando tenti di buttare qualcosa nel mucchio per seminare, e vedi che le persone si nascondono, mi scappano, hanno il terrore. Hanno il terrore perché questo li porta, anziché invece affrontare il problema, capisci? Perché la soluzione non la trovi tu, Dio te l'ha data lui la soluzione. Tu scappi, scappi. Allora a volte sembra che la legge mosaica sia di una durezza incredibile, come abbiamo visto prima dall'esterno. Per noi che banalizziamo e ci riteniamo più buoni e intelligenti di Dio. Per queste persone sicuramente si ritengono più intelligenti, più buone, no? Ogni tanto vediamo certi pagliacci in televisione che si permettono di giudicare la parola di Dio in diretta. Invece è giusta questa legge. E purtroppo per l'uomo non vi sono sconti, cari fratelli e sorelle. Questo è il problema. Non ci sono sconti perché essa ti condanna a morte. Prima alla morte fisica e poi a quella spirituale. E questo è il problema. Ma noi possiamo ringraziare il Signore, perché questo problema ce l'ha risolto. Non dobbiamo avere più paura di queste cose. Allora tutta la scrittura e la venuta di Cristo ruotano attorno a questo problema. Questo è il problema. È il problema per cui noi ci troviamo qua. È il problema per cui il Signore ci invita a dire, vedete che io l'ho risolto. Adesso, però, figlio bello, adesso un piccolo passo lo devi fare tu in avanti. I sacrifici cruenti venivano fatti, abbiamo visto, delle bestie, per educare e per far capire al popolo che il peccato va punito con la morte, deve essere estinto, ma che il sangue di capri, eccetera, non potevano farlo, perché sempre sangue di animali rimane. E Dio lo sapeva, ed era solo in previsione di questo. L'uomo muore perché trasgredisce la legge di Dio. E non ci sono capri, non c'è nessuna cosa che potrà liberare l'uomo dalla maledizione, se non Cristo, se non Cristo. Dio ci ha liberati da questa maledizione. Vedete che una volta che hai fatto il peccato non è che lo cancelli, cioè vai con la gomma e lo cancelli. Non lo cancelli così. Lo cancelli una volta che ti sei convertito, che hai capito, che hai chiesto perdono fino in fondo al Signore, ma essendo cosciente di questo fatto. Allora, ha potuto farlo solo Cristo. Cristo è la soluzione e per questo che viene chiamato l'agnello di Dio. E questo è questo motivo. Egli prende su di sé le colpe di tutti e prese le colpe di tutti i peccati del mondo, di tutti, affinché chiunque vuole prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Però chi vuole prende gratuitamente dell'acqua della vita. Come lontana, cari fratelli e sorelle, la religione dal capitolo 10 del libro degli Ebrei che abbiamo appena letto. Come lontana la religione. Vedete come sono lontane. Se noi abbiamo letto questo capitolo, vediamo che la religione non c'entrano niente. Perché qua sta parlando di cose pratiche. Noi stiamo parlando di cose pratiche, di una fede pratica. Non siamo, perché? Perché parla di cose pratiche che servono al credente. Noi, anche noi siamo stati condizionati, malati, passando per le religioni, ma non importa, il percorso non abbiamo fatto dove è capitato. Ci portiamo dietro tutta una serie di cose da fare che non servono, no? Non servono a niente, servono solo le cose pratiche, sia il vostro parlare, sì sì e no no. Quindi, non di pratiche, quindi il capitolo 10 parla di cose pratiche che servono al credente, non di pratiche che portano al nulla, all'alienazione e alle allucinazioni e all'autoinganno. Non so se è chiaro il concetto. La dobbiamo smettere con queste cose, no? Della propria fede. Vedete, come dicevo prima, è difficile scrollarsi millenni di pratiche religiose, anche cristiane, purtroppo cristiane, perché più sei vicino alla verità e più le cose si confondono. Ma perché è successo questo? Sapete? È successo come abbiamo letto prima il Deuteronomio. In fondo all'uomo piace la religione. In fondo, fratelli, all'uomo piace la religione, così come dai tempi di Mosè. Gli piace. Perché? Vediamo perché. E questo è il male. Il male. Dov'è questo male? L'uomo ha bisogno di fare delle cose lui. Capito? L'uomo ha bisogno di fare delle cose lui, anziché ascoltare l'unica cosa che gli serve. Io porto la borsa come Giuda. Tengo la borsa di soldi. Io faccio questo, io faccio quell'altro. Stupidità. Cosa serve? Ma queste cose non ti fanno vivere, Dio che ti fa vivere. Allora, c'è un grande insegnamento in tutto questo. Quindi, in fondo all'uomo piace la religione, perché si sente partecipe. E così, quando fa le processioni, si sente partecipe. È lui che porta la bestia. Già bestia è lui, se la porta sulle spalle, con tutto il resto, e tutti gli idoli, e accendere le candele, e fare tutta una serie di riti, no? Che lontanamente possono... Ma c'è una cosa profonda. Quando leggiamo nel Vangelo, in uno dei Vangeli, quando parla di Marta e Maria, una faceva e si sentiva utile. Dice Gesù, Signore, dice, ma non la sgridi, mia sorella. Dice, è lì che ti sta ascoltando. Mentre io sto qua che sto lavando i piatti, sto smuovendo le tazzine, sto facendo... Guarda, esattamente è la differenza tra la religione e la fede. Esattamente la stessa cosa. Una faceva e si sentiva utile, l'altra aveva tutto davanti a sé e non aveva più bisogno di nulla. Qualcuno il microfono acceso? Avete capito? Allora, una non aveva bisogno di nulla perché aveva Gesù. E così è chi ha la fede. A Gesù non ha bisogno di niente. Non ha bisogno di religione, di riti, di siedi di qua, siedi sul soffitto. Sono tutte stupidità. No? L'altra aveva tutto davanti a sé e non aveva più bisogno di niente. È vero, Alessandro. Ascoltava e basta quella parola di vita per poterla realizzare in se stessa. Perché dice, non siate solo uditori, ma anche facitori della parola. Perché se siete solo uditori, siete come quell'uomo che si guarda allo specchio e quando se ne va non si ricorda più com'era la sua faccia. E allora possiamo dire questo. Il Signore dice, ieri come oggi, come sempre, perché Egli è l'Eterno, oggi pongo davanti a te la vita e la morte. La morte che terrorizza l'uomo. Scegli dunque la vita, scegli la parte migliore perché tu possa vivere ed essere un uomo libero, non aver più paura della morte, non aver più paura di nulla, perché Dio ha risolto il problema per te. Ma se tu Dio è quello che te li corregge poi. Te l'ha risolto lui, ma lo devi fare tu, lo devi risolvere. Non è che devo fare io, ti devo risolvere il problema. 5 più 7, 5 più... Alla fine tu devi, sei tu che devi fare, non devo farlo io. Io l'ho fatto, ti ho dato il problema, conosco anche la soluzione. Adesso sei tu che lo devi risolvere. Ok? Bene. Sia il Signore benedetto in eterno, di eternità in eternità. Ma magari qualche cosa ancora ci ha detto.